Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Una partita dai due volti ieri sera al Meazza di San Siro, un gol per tempo, il Napoli che esce dal Meazza con un buon pareggio, un secondo tempo confortante, anche brillante sotto certi aspetti, con pochi tiri in porta certamente, ma insomma una squadra che ha onorato il passaggio del testimone da sé all'Inter per quanto riguarda il tricolore, passaggio virtuale che si è concretizzato, materializzato proprio ieri. Devo salutare Mary Jane in regia e io sono Gianluca Gifuni, questa è Forza Napoli sempre, come sempre, ogni giorno a mezzogiorno su Radio Marte, sempre solo su Radio Marte. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363663 per intervenire in diretta, telefoni sempre aperti da questo momento in poi. Allungano Bologna e Roma sul Napoli, nonostante il pareggio degli azzurri di ieri al Meazza di San Siro, ma forse il Napoli di più non avrebbe potuto chiedere alla partita di ieri sera, mentre l'Atalanta dovrà recuperare il match con la Fiorentina che ieri non si è giocato per il malore accusato da Gio Barone, che nella serata di ieri è stato operato, ha subito un intervento al cuore ed è in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano. Ancora un in bocca al lupo a Gio Barone, speriamo possa riprendersi al più presto. Detto questo, andiamo da Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, perché si apre la settimana della sosta, quindi insomma c'è il via libera, si torna ad allenarsi tra qualche giorno, ci sono i nazionali che viaggeranno per il mondo a destra e a manca. Pasquale, buon pomeriggio.
Sì, sosta tipica, perché per la prima volta noi parliamo insomma solo dei nazionali, no? Dei giocatori in giro, ma anche dell'allenatore, perché il Napoli c'ha Calzona che è anche il CT della Slovacchia, quindi anche lui è partito oggi, perché la Slovacchia ha due partite, quella con due partite amichevoli, perché sono tutte partite di preparazione agli europei, quella con l'Austria, quella con la Norvegia del 26 marzo, quindi martedì prossimo. Il Napoli riprende la preparazione giovedì a Castelvolturno, di sicuro mancheranno 10 nazionali, bisogna capire cosa accade con Victor Osimhen, che Victor Osimhen è vero, ieri è andato in panchina, ma non si è neanche scaldato, il giocatore non sta bene per un affaticamento sulla cicatrice di un precedente infortunio, quindi l'idea è quella di non farlo partire, di quindi lasciarlo a Castelvolturno per allenarsi due settimane poi in vista di questo rush finale che affronterà il Napoli. L'altro giocatore in dubbio, però capiremo, il Napoli ufficializzerà i suoi partenti per le nazionali anche Traoré, anche lui avrebbe bisogno insomma di allenarsi due settimane per trovare insomma la migliore condizione. Io ieri ho visto un Traoré, soprattutto nel secondo tempo, in crescita ed è sarà un altro fattore di questo mini campionato che comincia a fine marzo, in cui il Napoli fa 9 partite, l'obiettivo è provare a recuperare sul quinto posto. Come dicevi tu, numericamente la giornata di ieri è andata male, nel senso che ha perso 2 punti dalla Roma, da 4 e adesso a 6 punti, però un risultato come quello di ieri, se non è un po' di morale, lo può fare, quindi vedremo. Insomma, con la Roma che viene al Maradona, io credo che l'obiettivo, il dovere del Napoli sia quello di provarci e di crederci.
Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio, chi è dall'altra parte?
C'è Pasquale Tina per gli aggiornamenti sul momento del Napoli, il giorno dopo Inter-Napoli.
Bravissimo anche Pasquale, perché lo ascolto.
Ciao, grazie.
Che è stata la segna di come è stato il giocatore e di come è andata la partita. Gianluca, io la partita ieri l'ho vista facendo finta di non essere un tifoso del Napoli, un amante del calcio, va bene? Quindi ho cercato di staccarmi dalla passione, anche perché ultimamente non riesco più ad appassionarmi, e ho fatto le pulci alla partita. Gianluca, io continuo a vedere il nulla, cioè se tu metti a Raspadori che lui è convinto di essere una prima punta, che lui lo sia, per carità, ha tutto il diritto di essere convinto, di essere chi vuole. Ma nel gioco del Napoli io vi dico che noi ci stava una progressione in avanti e poverini intorno avanti indietro ricominciando la manovra perché non c'era il cross per Raspadori. Mi spiegate il senso del di tutto,
perché Raspadori, ovviamente i cross non servono per Raspadori che deve manovrare palla a terra.
Mi sono perso già lui, io mi sono perso all'improvviso, mi sono perso nella partita, ho detto basta, no, io che molto probabilmente non ne capisco, però certo Simeone non è quest'asso, ma almeno c'ha la presenza fisica di stoppare una palla in aria e fare un po' di protezione.
Sa di fatto che il Napoli ha pareggiato la partita quando sono entrati Marerui e Simeone, sarà un caso, non lo so. Grazie Antonio per essere stato con noi. Ciao. Pasquale, a proposito di attaccanti, perché il Napoli ieri, diceva Diego che è davanti a me qui a Radio Marte, il Napoli ieri avrebbe potuto vincere anche la partita, ho detto sì, per la condotta di gara nell'ultima mezz'ora probabilmente sì, ma non ha tirato in
porta. Avrebbe potuto anche perderla,
sì,
che Meret ti ha salvato in un paio di occasioni, cioè. Diciamo, diamo anche merito a un giocatore che viene spesso, forse troppo, massacrato, ma insomma, come rendimento stia facendo bene.
Sandrino e Giovannino sarebbero Meret, Alex Meret e Juan Jesus. Devo dire che per una sera sono stati delle star, una notte di luci a San Siro per tutti e due. Dico, se il Napoli non tira in porta, però anche se manovra bene, se ha il possesso palla, se riesce a mettere sotto l'altra squadra, però senza tirare in porta non si vincono le partite, questa è la verità. Osimhen non è entrato ieri, è rimasto in panchina. Qual è la situazione dell'ingeriano Pasquale?
Ma guarda Gianluca, innanzitutto dobbiamo partire da un presupposto: non sono una gara ufficiale, ma sono amichevoli. Quindi quando sono amichevoli è diverso dalla gara ufficiale, perché il protocollo di una gara ufficiale prevede sempre che il giocatore risponda alla convocazione della nazionale e poi si faccia visitare nei medici della nazionale. Cioè questo è il protocollo. Queste sono due partite amichevoli, ovviamente importanti, perché sappiamo insomma quanto le nazionali, l'attività della nazionale sia importante. Chiaro insomma che Osimhen non è stato bene tutta la settimana, di fatto non si è allenato, ieri è andato in panchina più per incitare i compagni, perché poi non si è mai diciamo riscaldato per provare ad entrare, cioè mi sembra insomma che non ci sia stato mai il dubbio sotto questo punto di vista. Ci sono chiaramente dei contatti in corso con la sede del calcio nigeriana per evitare che lui risponda alla convocazione e poi magari torni indietro, perché se non puoi giocare insomma non puoi giocare. Vedremo insomma a breve se ci saranno novità ufficiali, se magari Osimhen verrà depennato dalla lista dei convocati e sostituito, insomma aspettiamo anche comunicazioni ufficiali da parte della Federcalcio in generale. L'idea del Napoli, visto che non sta bene, è quella insomma di tenerlo a Castelvolturno, fargli seguire un programma in questi giorni e poi la settimana prossima allenarsi in maniera un po' più consistente in vista della sfida del 30 marzo con l'Atalanta, che lo abbiamo detto tante volte nel corso di questa stagione, ma credo sia la vera finale, cioè se il Napoli vince, a parte che scavalca in attesa del recupero l'Atalanta e quindi ritorna al stesso posto, però aumenta insomma secondo me anche la convinzione. Sappiamo tutti quanto sia difficile questa rincorsa, quanto il Napoli abbia dei problemi, altrimenti il Napoli non avrebbe cambiato tre allenatori, però ripeto, in 9 partite io credo ci sia il dovere di quantomeno di provarci.
Eh sì, a proposito di Atalanta Fiorentina, rischia di slittare a maggio.
Problema, sì.
Rischia di slittare a maggio questa partita.
Ma Gianluca addirittura potrebbe giocarsi a giugno, perché se una delle due squadre, cioè Atalanta e Fiorentina, arriva in semifinale o di Europa League o di Conference, l'Atalanta ha un avversario difficile che è Liverpool. Quello della Fiorentina è un po' più abbordabile che il Victoria Pilsen. Non si potrebbe giocare neanche a maggio la partita e si va
dopo il 26 di maggio, e quindi a giugno.
Questa è una, diciamo Gianluca, delle contraddizioni, l'abbiamo detto, penso allo sfinimento di un calendario così pieno, e poi quando accade una tragedia, perché secondo me è giusto che ieri non si sia giocata la partita, certo, perché certo. La Fiorentina vuole stare legittimamente vicino a Gio Barone, qui lo hai già detto tu, auguriamo insomma che tutto vada per il verso giusto. E poi dopo diventa un problema recuperare una partita. Questo è assurdo.
Grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi. Pasquale, il Napoli si allena giovedì, quindi
giovedì,
ci sono
sì, giovedì.
3 giorni di
giovedì, ovviamente non c'è Calzona, non c'è Sinatti che con Spalletti, non c'è Bonomi, non c'è Segarelli, quelli che fanno parte insomma dello staff di Calzona anche nella nazionale slovacca. Resta il preparatore atletico Cacciapoti, l'ha detto ieri Calzona, c'è Gianluca Grava, c'è Marco Brini che è arrivato come match analyst, ma anche diciamo il patentino insomma per gli allenamenti. Poi sei chiaramente in collegamento costante con Calzona, che come ha detto insomma vedrà anche gli allenamenti ripresi dal drone.
Ecco, ci arriva una foto di stamattina, un amico che ha visto Traoré all'aeroporto di Linate da solo, probabilmente sta raggiungendo la sua nazionale.
È partito, sì.
Ecco.
Sì.
Allora, grazie Pasquale per essere
stato con noi.
Spider-Man con la pubblicità. Noi tra poco avremo Enrico Fedele per mezz'ora di filo diretto allo 081-63-6363.
Marte.
Le ragnatele di Spider-Man su Forza Napoli sempre, cioè quelle di Mary Jane in regia che salutiamo, Gianluca Gifuni al microfono per questo appuntamento con Forza Napoli sempre, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-636363 per intervenire in diretta. Tra 30 secondi avremo Enrico Fedele che è già con noi, un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Sono Peppe e complimenti per la trasmissione.
Buongiorno Peppe.
No, tanta solidarietà per John Jesus, ma non solo per Jesus, il calciatore del Napoli, per tutte le persone di colore di tutto il mondo. E mi dispiace che ieri sera su tutti i canali del Nord questa cosa è venuta stigmatizzata. E questo è ancora più grave, perché sono razzisti anche tutti gli opinionisti e tutte le televisioni che ho visto del Nord, che questa cosa l'hanno presa così, addirittura facendo anche delle risate, dei commenti veramente schifosi. Scusami.
No, allora la situazione è molto seria, perché Acerbi durante la partita avrebbe apostrofato in modo razzista Juan Jesus. Juan Jesus lo ha fatto notare all'arbitro, adesso sul referto ci sarà qualcosa. Il giocatore rischia una squalifica lunga e rischia anche l'esclusione dalla nazionale italiana, Acerbi, per quello che è successo. Però devo dire che anche Juan Jesus alla fine, quando in sala stampa, quando ai microfoni da Zon minimizza e dice le cose sul campo non vengono rivelate ma restano sul campo, no, su questo aspetto su cui si sta facendo tanto la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega e tutte le società e i calciatori contro il razzismo, non si può minimizzare, bisogna denunciare, caro Juan Jesus, in maniera chiara e inequivocabile. Quindi il fatto di aver minimizzato certamente non è stata una cosa corretta. Avresti potuto fare di più, caro Juan Jesus, da questo punto di vista avresti dovuto fare di più. Enrico Fedele, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, un buon Napoli ieri nel secondo tempo che esce con un
assolutamente punto con no, assolutamente no.
Come no?
No.
E perché?
No. Il Napoli aveva un obbligo, vincere. Pareggio non serviva. Il Napoli ha giocato come le altre partite. Il Napoli vince una partita con la Juve immeritatamente e poi stecca le altre partite. Io non so voi che cosa vedete o io che cosa vedo. Però se mi dite una squadra che a Cagliari il primo tempo non fa un tiro in porta, poi dopo segna e se rimangia e poi pareggia, che con il Torino pareggia, con il Sassuolo vincono tutti, anche io e te se giochiamo, con la Juve vince immeritatamente, pareggia col Barcellona e perde a Barcellona. Allora ditemi voi che progressi ha fatto il Napoli. Il Napoli fa sempre gli stessi difetti, cioè il Napoli non ha copertura difensiva soprattutto sugli esterni. Ora, se poi vogliamo dire che il Napoli è cresciuto da un punto di vista fisico e atletico, sì, ma che sia diventato, come ti devo dire, bello da un punto di vista tattico, e allora vuol dire che io vedo un'altra partita e magari voi ne vedete un'altra e vi fa piacere dire che ha giocato bene.
Al telefono, buon pomeriggio, c'è già un amico allo 081-636363. Buon pomeriggio,
ciao.
Il suo nome?
Ciao Gianluca, sono Sergio dal bar a Vomero.
Ah, vabbè, da Piazza Leonardo,
ok, ok. Mi fa piacere che capite col dottor Fedele, che non lo acchiappo mai, non mi viene a trovare perché ha deciso di... se non vuole approfittare di un mio caffè, vabbè,
no, non è sai che tu sei un po' fuori mano una volta
tanto, ogni tanto la vedo dalle mie parti, insomma, però va bene,
vai con la domanda, Sergio, vai.
No, due cose prima di tutto. Allora, io ieri stavo arrabbiatissimo alla fine del primo tempo, prima che l'Inter segnasse, perché è vero che il Napoli ha prodotto poco, ma ricordiamoci che mancava di Osimhen, cioè del miglior giocatore del Napoli dal punto di vista offensivo, però l'arbitraggio, che purtroppo voi non sottolineate abbastanza, è stato per me scandaloso, ci sono almeno 4 falli, di cui uno sicuramente da espulsione, e poi l'arbitro si permette anche di ammonire Aldo Bottega, che non fa fallo e viene anche ammonito. Allora, questo è anche un modo di indirizzare le partite, ma noi non lo sottolineiamo abbastanza. Poi, per quanto riguarda quello che affermava il dottor Fedele, è vero che Napoli è cresciuto dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista tattico si è visto una linea difensiva che difendeva leggermente meglio rispetto a prima.
Grazie Sergio, ti salutiamo. Grazie, diamo spazio anche agli altri.
Salve.
Direttore, sull'arbitro lei di solito non si appassiona a questo tipo di discorso.
No, è un argomento che, cioè, se passiamo, noi facciamo sempre giustifichiamo un risultato negativo o positivo o per l'arbitro o perché Lindstrom si è mangiato il gol di testa, e non vediamo tutto quello che invece non è stato fatto degli avversari, o per imprecisione o per bravura, come è capitato ieri con Meretta, no?
Certo.
Ieri Meretta ha salvato 3-4 gol, ma 2, se lo volete sapere, le ha salvate Jesus. Uno soprattutto il primo tempo con una grande chiusura sull'Autaro.
Vero, ma infatti Jesus e Meret li ho chiamati Giannino
e
Alessandro.
Se noi prendiamo quell'episodio o quegli episodi, li vogliamo traslare, non li vogliamo pigliare in considerazione. Ditemi voi, il Napoli quando si è fatto pericoloso?
No, con i tiri in porta, io l'ho detto prima, non ha tirato in porta.
Ma, senti, ma il calcio è fatto di tiri in porta, di, certo, azioni pericolose.
Direttore Luca Cagliati descrive: direttore, perché è spocchioso? Deve dire sempre il contrario di tutto.
Io dico la verità. Io dico la verità.
Luca Cagliati,
io non giudico dal risultato. Perché se dovessi giudicare dal risultato, dovrei dire all'amico o agli amici: se la partita fosse finita 1-1, se l'arbitro malauguratamente avesse visto male e non avesse dato il calcio d'angolo e noi avessimo perso la partita, il giudizio sarebbe stato lo stesso.
Gianni al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, sempre Forza Napoli, buongiorno direttore, buongiorno Gianluca, sono Gianni Milano. Direttore, io sono d'accordo con lei non al 99,99%, ma al 101%, perché io ieri mi sono bisticciato con i miei amici, io abito a Milano, con i miei amici napoletani, proprio su questo fatto, perché io in Napoli non lo vedo evoluto, io lo vedo ancora involuto, io lo vedo solamente che corre un pochettino di più, non vedo gioco, non vedo modo di giocare diverso da quello che faceva prima, ognuno pensa a se stesso, e basta vedere l'ultimo esempio di Lindstrom che vuole scartare 4 persone e non darla al giocatore che è libero. Detto ciò, e mi trovo d'accordo con lei su tutto, vorrei dire: ma perché l'Associazione Italiana Calciatori stigmatizza la faccenda di Acerbi dicendo: ma sì, tutto sommato ha chiesto scusa? Qua non si tratta di chiedere scusa, qua i ragazzi guardano i giocatori e si comportano allo stesso modo.
Siamo d'accordo.
Questa è una cosa gravissima, purtroppo.
È vero, ma se tutto passasse in cavalleria.
Grazie Gianni.
Prego. Io ho letto, ma l'abbiamo parlato stanotte con te per radio, che se dal labiale, come pare, che ha detto Jesus, ha detto quello che ha detto, allora lui merita non solo la nazionale, ma una lunga squalifica.
Squalifica più esclusione della nazionale.
È bello dire mi pento, però prima di dire certe cose c'è bisogno di ragionare. È inutile uno che poi vuole pigliare la scappatoia. Sono cose che non si pensano. Se uno le dice, vuol dire che nel subconscio li pensa.
Certo, le ha. Anche nell'ambito di una partita con l'adrenalina a 1000 durante, no, non è ammissibile.
No, ma vedi,
che se lo dici,
perché
lo partorisci, significa che ce l'hai dentro.
Ma ti dico che a Cerbis, poi, al di là di una vicenda personale molto triste, molto pericolosa,
sì, è vero,
per il futuro della vita, quando va in campo fa sempre un segno con l'indice rivolto verso il cielo, come se volesse ringraziare a Dio per quella partita e perché lui ha vinto la partita della vita. Non è ammissibile. Allora, se lo dici, vuol dire che lo pensi, è un retropensiero. E il retropensiero deve essere praticamente anche punito come se fosse un'azione fatta.
Allora, chiedo a Spider-Man in regia se è il caso di andare in pubblicità e tornare tra un minuto con Enrico Fedele, al quale Raffaele però chiede: direttore, può aiutare il Napoli a piazzare in uscita Den Donker, per favore, che ha giocato 11 minuti con Mazzarri e 10 con Calzona, mister 21 minuti, diciamo così, e 2.300.000 euro di stipendio però all'anno.
Den Donker. Ho capito, ma Lindström ha cacciato quasi 30.
Ecco.
Quindi purtroppo sono delle situazioni particolari, delle pezze che si volevano mettere da un punto di vista proprio numerico, e oltre a mettere la pezza si è allargata la maccia.
Va bene, direttore, ci sentiamo tra un minuto. Qui a Forza Napoli sempre, filo diretto 081 636 3.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, sempre solo su Radio Marte, con Mary Jane in regia ed Enrico Fedele con noi. Direttore, buon pomeriggio, eccoci qui.
Sì, ecco.
Chiamiamo le telefonate allo 081 636 3. Lello da Quarto ricorda che ieri l'Inter ha fatto 31 falli, il Napoli appena 6. Cioè, 31 falli, scusi, sanzionati 19, quindi 19 fischiati, mentre il Napoli 6. C'è una discrasia piuttosto ampia, un divario ampio tra i falli fatti e ricevuti, cioè
la velocità del gioco, però.
Ho capito, ma perché il Napoli solo 6 falli ha fatto?
È perché il Napoli faceva tocchi e tocchetti, quello dava una velocità doppia. Non si discute proprio. Ma se vuoi la mia, non c'era partita ieri. Non c'era partita, e ripeto, prima della partita io e te ci siamo sentiti, e io che cosa ho detto?
Che le
prima...
ali, cioè di Darmian e Di Marco, avrebbero fatto male, è così, è successo.
È vero?
Ed è successo.
Ma non è che uno se la piglia con Di Lorenzo e poi o con Rivera o con Politano o con Guadalupe. È l'impianto, la marcatura preventiva dei centrocampisti a salvaguardia della zona che diventa una prateria. Come lo devo dire? Dove siamo migliorati? Non siamo peggiorati nella fase difensiva.
Ecco, però dal punto di vista poi della media punti a partita, con 1,8 è la migliore dopo Garcia e Mazzarri.
Ma con chi abbiamo giocato?
Di Calzona.
Momento.
Sassuolo, momento. Juventus, Cagliari, Torino e Inter.
Bene. Con chi avevamo giocato prima?
No, ho capito, direttore.
Atalanta? No, lo voglio sentire perché mi scordo delle volte.
E adesso devo riprendere un attimo le...
Glielo dico subito,
se ne ha un attimo di pazienza. Nel frattempo chiamiamo il nostro amico al telefono, Valerio. Buon pomeriggio, Valerio.
No, Saverio, Gianluca.
Saverio, sì. Dovresti spegnere la radio, Saverio, grazie.
Sì. Allora, Gianluca, senti, io voglio dire che sono d'accordissimo con Fedele, perché il Napoli ieri ha giocato più male delle altre partite. Ho visto delle uscite da basse sbagliate continuamente, palloni regalati, ma guarda, senza far tirare me in porto, io sono d'accordo con lui, anche se molte volte non mi trovo d'accordo con quello che dice il direttore, però questa volta ha perfettamente ragione. Il Napoli, secondo me, su certi aspetti sta peggiorando. E poi ti voglio dire una cosa molto velocemente, prima ti ho ascoltato sul discorso Juan Jesus. Perché Juan Jesus dici che ha fatto male?
Minimizzare.
Non è così, scusami, perché Juan Jesus quello che doveva dire l'ha detto all'arbitro. Che deve fare? Deve andare a fare l'intervista e inserire contro...
Saverio, scusami, il signore va benissimo, quello che si fa in campo resta in campo, ma sul discorso razzismo, con... gli adesivi sulle maglie, con i messaggi che i calciatori devono dare davanti alle telecamere, con quello che la Federcalcio e la Lega fanno, il razzismo va denunciato, non si può minimizzare.
Ma Acerbi, devi sapere che ha giocato nella Lazio e i laziali sono la tifoseria più scandalosa e razzista in Italia. Io sono andato a vedere partite a Roma con la Lazio e quello che ho sentito di dire da bocca a queste persone, tu non puoi immaginare forse. Quindi che cosa ci vogliamo aspettare?
Ok, vabbè, io...
Se questi calciatori danno un esempio così sbagliato in campo, poi dopo ci lamentiamo che sullo stadio mettono lo striscione, ma sono loro già che fanno schifo e guadagnano milioni di euro. Va bene, ok.
Va bene, ciao Saverio, non ti preoccupare. Un va bacione, bene così, ciao. Poi dopo è questione di punti di vista. Ovviamente. Allora, stavo, eccole qua, direttore Fedele. Le partite, Verona, Milan e Genoa. Ecco qua. Allora, Mazzarri ha giocato con Atalanta, Inter, Juve, Cagliari, Roma, Monza, Torino, Salernitana, Verona, Milan e Genoa.
Ma bastano le prime, no?
Atalanta, Inter e Juve, ho capito.
Invece gli altri.
E beh, Inter e Juve le ha affrontate però Calzona, eh? Ha vinto e pareggiato. Attenzione.
Ho capito, ma non aveva giocato con l'Atalanta, non aveva giocato con la Roma.
Giocherà fra due settimane, il 30 marzo.
Come vedi, insomma, il quoziente, se dobbiamo fare, mettere sul piatto della bilancia, le partite almeno sulla carta erano un poco più difficili, ma io non voglio assolutamente assolvere Tizio o assolvere Caio. Io dico solo una cosa, pensavo che il Napoli avesse fatto dei progressi sul piano del gioco. Il Napoli ha fatto dei progressi sul piano fisico, ma sul piano del gioco i difetti aveva e i difetti sono di voi. Anzi, senza Osimhen, che poi non ha giocato mai con Mazzarri, sia ben chiaro, senza Osimhen il Napoli è inconsistente.
Andiamo al telefono.
Sto sbagliando.
In attacco soprattutto, non tira in porta. Al telefono, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Buongiorno, il suo nome?
Gianluca Giuseppe.
Giuseppe, buongiorno. Ha una domanda?
Auguri per domani.
Grazie, pure a voi per la festa del papà.
Grazie.
Allora, Giuseppe, io devo due considerazioni. Per quanto riguarda l'arbitro, cioè ieri 10 falli a 1. La botta, uno non un fallo ammonito, loro 10 falli. Per quanto riguarda Juan Jesus, no? Come tu hai detto tu, doveva denunciare, ma l'arbitro è un giudice di gara, lui l'ha detto all'arbitro, cioè che doveva fare, tutte le televisioni,
no.
L'ha detto all'arbitro, poi deve decidere all'arbitro per i provvedimenti.
Però Giuseppe,
l'arbitro è un giudice
sì,
di
sì,
gara.
Ma l'arbitro infatti quello nel referto deciderà, ma quello è un altro elemento.
Che l'ha scritto,
no, ma io dico, scusatemi, ma nel momento in cui voi l'avete visto, keep racism out su tutte le maglie ieri?
Sì, sulle tute.
Anche davanti alla televisione. Bene, avete visto che il messaggio letto da tutti i tesserati davanti alle televisioni? L'avete visto? Ok. Quindi significa che si sta facendo un lavoro di gruppo tra federazione, Lega, squadre, società per denunciare questo fenomeno. E allora perché minimizzare davanti a un episodio del genere? Tutto qui. Non lo ha detto, non lo ha denunciato.
Sì, però lui l'ha detto all'arbitro che è un giudice di gara. Ma tutto passa nelle mani dell'arbitro. Poi vuol dire, però signora Cerbi, no? Per quello che ha subito, perché è un fortunato della vita a dire queste cose a un ragazzo, a un tuo collega, che dovrebbe avere vergogna lui, no? Lui se ne denuncia. Lui dovrebbe avere vergogna. Quello che ha subito è un ragazzo che è un fortunato della vita. Lui è la persona sbagliata, no? Juan Jesus.
Grazie Giuseppe, auguri per domani. Direttore Fedele, buongiorno, si sta maturando anche Calzona per cadere dall'albero, scrive.
Già è caduto.
Tonino Vesuvio, cosa ha detto?
Già è caduto.
Già è caduto dall'albero Calzona?
Sì.
È sicuro, perché se porta il Napoli in 100
metri... Ma come fa? È come se io volessi fare i 100 metri in 10 secondi.
Cioè lei, per lei il Napoli non ha speranze di arrivare al quinto posto?
Difficile.
Ma se
c'è questo, se gioca sempre così, per carità.
Se dovesse arrivarci, ma Calzona potrebbe meritare la riconferma?
Assolutamente no.
Cioè, non ci sono possibilità che Calzona venga riconfermato?
Per me no.
Come mai è così certo, direttore? Lei è un dirigente.
Perché sono certo, perché si vede. Si vede subito. Si vede anche dalla, posso dire, dalla ostinazione dei cambi, da una poca lettura della partita. E comunque quella mia, il Napoli sta già scegliendo l'allenatore, non so chi sia, ma già lo sta scegliendo.
Non è troppo poco il tempo che ha avuto a disposizione?
Assolutamente no.
Calzona, no? Va bene, no. Pietro al telefono, buon pomeriggio. Categorico sono Giorgi, Fedele, categorico.
Ciao, salve Enrico, complimenti. Volevo fare solo una domanda tecnica, se era possibile. Allora, il Napoli arriva nella figura avversaria, non riesce a concretizzare, torna la volta da Meretta. Un'intervista di Calzona dice a Cronache di Spogliatura, dice che è proprio il gioco del Napoli, dice quando il Napoli non riesce ad affondare per il possesso palla torna di nuovo indietro, perché altrimenti se no subisce l'azione.
Sono le caratteristiche della costruzione dal basso.
Ma guarda, ma per costruire dal basso devi tirare.
La mia domanda era, ma invece è probabile che stanno come gioca il Napoli e quindi non ormai è un modo
no, scusatemi
ho capito fare. non riesce perché viene bloccato.
La rivolgo anche a te ecco. Che significa e perché si fa la costruzione dal basso?
Grazie Pietro per essere stato con noi. Che significa e perché
la costruzione dal basso
si fa per cercare di avere un uomo in meno in mezzo al campo in attacco sotto la pressione della
fa per un motivo
mi ha fatto la domanda
queste cose che sono da letteratura. Allora, la costruzione dal basso si fa per un motivo, per evitare che il pressing della squadra avversaria e quindi ti metta nelle condizioni
di avere un uomo in più, di avere la superiorità numerica,
di uscire con la palla.
Sì, ma
se tu esci con la palla in pressing, che tu la costruzione dal basso la fai se non hai pericoli, se non corri pericoli. Ma quando corri pericoli è una costruzione stolta. Perché per fare quello devi avere una tecnica individuale non indifferente. Quindi tu la fai perché poi a triangoli esci fuori e hai dopo successivamente
hai la superiorità numerica.
Hai un uomo in più.
E allora avevo detto bene, scusa.
E la costruzione dal basso deve essere fatta soprattutto dai braccetti se giochi a tre o dai difensori se giochi a quattro che devono sapere giocare a pallone. Se tu vedi il Bologna, come gioca, chi è il giocatore che imposta? È Calafiori,
certo.
Non so se mi sono spiegato.
Calafiori.
Il quale diventa tutto. Il Manchester City lo fa col giocatore, col difensore centrale.
Va bene, ma ora, il Napoli è stolto quindi nella costruzione dal basso, come ha detto
è
prima?
È stolto, sì, perché la costruzione dal basso dovrebbe poi portare a creare delle azioni rete, delle azioni da gol.
Certo.
Quando le fa il Napoli?
Va bene, è tutto chiaro. Massimo al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio, un saluto al direttore. Gianluca, io sinceramente tutto questo pessimismo non lo condivido. A me il Napoli ieri non è dispiaciuto. Innanzitutto erano 5 anni che il Napoli perdeva sistematicamente a Milano con l'Inter in campionato.
Sì, anche l'anno dello scudetto ha perso, 1-0. Lo ricordate l'anno scorso?
Sì, l'anno scorso. Abbiamo giocato contro una squadra che praticamente ha asfaltato tutti dall'inizio del campionato e subito adesso si dice vabbè, ma perché erano delusi, perché erano stanchi, non hanno creato tutti i pericoli che hanno creato nelle altre partite. Diciamo che il Napoli è stato innanzitutto rispetto alle altre volte ha fatto girare bene e meglio il pallone, è una squadra in crescita, è vero, si crea poco, ma semplicemente perché ieri giocavamo senza Osimhen. E poi volevo dire una cosa per quanto riguarda l'uscita dal basso. Il Napoli la sta provando, chiaramente anche a dispetto di qualche pericolo, e credo che sia la strada giusta. Il paragone con il Bologna che faceva il direttore è un paragone corretto, ma vogliamo andare a vedere quanti gol ha subito il Bologna tra l'anno scorso e quest'anno sbagliando l'uscita dal basso? Andiamole a vedere. Skorupski che passa il pallone agli avversari, l'anno scorso il primo gol del Napoli a Bologna Osimhen lo segna perché Skorupski gli passa letteralmente il pallone. Quest'anno il gol di Forsberg del Sassuolo a Bologna è un passaggio del portiere in uscita bassa sbagliata. Ne hanno fatti tanti e non sempre hanno preso il gol. Quindi voglio dire, bisogna anche dare il tempo.
Voglio sapere, allora bisogna farlo o no questa costruzione dal basso? Scusa.
Bisogna farlo, direttore, certo che bisogna farlo.
Nonostante i pericoli?
Io penso di sì, perché...
Allora è un altro discorso, vedi? È un altro discorso. La costruzione dal basso si deve fare senza pericoli, non correndo il pericolo. Non so se mi sono spiegato.
Assolutamente
il Napoli anche la settimana scorsa ne ha corsi 2 o 3, ha cercato all'inizio di giocare tanto. Meretta ha sbagliato 2 o 3 appoggi, una volta Jesus ha dato la palla.
Massimo che salutiamo diceva anche a costo di correre pericoli vale la pena farla, secondo me.
Vale la pena farlo se imposti.
Cioè se arrivi a un risultato, scusa, cioè ad essere pericoloso sotto porta.
C'è la contraddizione. Non tenevamo Osimhen. E non lo sai che non lo tira Osimhen.
Perché non è entrato Simeone ieri? È entrato Simeone al posto?
Ma io secondo me non l'ho fatto entrare perché non poteva entrare e hanno sbagliato perché lo portavano in tribuna. Così forse non evitava pure un viaggio inutile, a meno che non ci riescano con delle diagnosi scritte e certificate.
Va bene direttore, ci salutiamo qui per questo.
Arrivederci.
È tutto, è la settimana della sosta, quindi saremo più sereni, tranquilli da questo punto di vista. Grazie ad Enrico Fedele per essere stato con noi. Buon pomeriggio, direttore. È arrivato anche Gigi Soriani, quindi va via Spider-Man e arriva, come possiamo dire, il DJ. Ma com'è andato in Germania, Gigi? Tutto bene? E ormai sei Deutsch. Dove sono i tuoi video? Sui tuoi profili Instagram? Andate sui profili di Instagram di Gigi Soriani. Ci sono un sacco di curiosità simpatiche. Lui dalla Germania ha portato un po' di cultura tedesca, ma lì invece ha esportato la cultura napoletana, italiana e internazionale dei DJ, ma quelli veri, quelli che la musica la sanno mettere davvero. Pubblicità, a tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Gigi Soriani in regia con voi sino alle 13. Un messaggio vocale da WhatsApp e poi andiamo dal prossimo ospite. Eccoci.
Cioè, secondo me Fedele ha voluto essere carino con te, con tutti, diciamo, non ho voluto evidenziare queste cose, ma lui ha la stessa ottusaggine di Sarri. E quando sento che dite speriamo che torna Sarri, che torna
No, chi l'ha detto questo? È un integralista Calzona, come Sarri, come italiano. E gli allenatori integralisti a volte la partita la leggono a modo loro e anche i cambi li decidono a modo loro. Enzo Bucchioni con noi, buon pomeriggio Enzo. Ci sei Enzo? Eccoci qua, tra poco torneremo da Enzo Bucchioni, sentiamo quest'altro messaggio.
Ciao Gianluca,
buongiorno.
Puoi chiedere al direttore cosa dovrebbe fare in alternativa il Napoli per ricominciare l'azione, lanciare la palla in avanti sui suoi spilungoni che sono, ieri con l'Inter chi doveva prendere la palla sul rilancio di Meret? Grazie, Mauro da Bologna.
Ma in effetti hai ragione Mauro, adesso il direttore Fedele è andato via, ma insomma la costruzione dal basso, se non è estremizzata, se non è portata agli estremi, può essere molto utile. Enzo Bucchioni, buon pomeriggio.
Ben ritrovati, ciao a tutti.
Ben trovato. Calzona, diceva il nostro amico in un messaggio poco fa, è un integralista, un po' come Sarri, un po' come italiano. E gli integralisti hanno delle virtù ma anche dei difetti come allenatori.
Ma io ti dico la verità, lo conosco poco Calzona, per quello che ha fatto ha lavorato sempre con allenatori di quella tipologia lì, che poi però nel tempo sono anche evoluti, no? Cioè quello che questa scuola esprime sono certe idee che sono sempre le stesse, però all'interno di queste idee io ho visto evoluzioni, hai parlato di italiano, che lo vedo lavorare tutti i giorni, l'italiano fa meno costruzione al basso, o meglio, adatta un po' le situazioni. Se ti vengono a pressare alto e ti mettono in difficoltà, molto spesso il portiere rilancia dritto per dritto e scavati il centrocampo, ma lo stesso Sarri, i movimenti che faceva con la Lazio gli ultimi sono diversi da quelli che adottava per il Napoli. Cioè gli allenatori che rimangono sempre se stessi credo che abbiano poca strada, poca vita calcistica, perché poi ti vengono neutralizzati i meccanismi. Cioè oggi tutti sappiamo tutto di tutti, soprattutto nel calcio, con i video che circolano in continuazione, con tutte le vivisezioni che vengono fatte delle partite, se non trovi soluzioni diverse sei finito. Quindi credo che Calzona, che fra l'altro è appena arrivato sulla panchina del Napoli ma ha lunga esperienza, debba fare questo, ma lo farà. Ora, se poi analizzi una partita gli errori ci sono, anche l'Inter ha preso gol costruendo dal basso, però come ti sentivo dire è da tante soluzioni. È chiaro che se fai sempre quello sei finito, devi capire. Ecco, allora arriviamo al dunque. Adesso c'è anche l'intelligenza del giocatore, capire quando puoi fare delle, averle preparate prima, ma l'intelligenza dell'applicazione va lasciata al giocatore.
Enzo, innanzitutto ti chiedo, visto che vivi la situazione di Firenze da vicino, come sta Gio Barone, se si hanno delle notizie, indiscrezioni sulle sue condizioni di salute. Insomma, noi siamo fermi al comunicato della società di ieri, diramato nella notte.
Sì, guarda, la situazione è molto critica purtroppo. Il direttore generale della Fiorentina, come sapete, è stato operato ieri alle coronarie. L'operazione è andata bene in termini tecnici, però il Gio Barone è in vita grazie alla macchina cuore polmoni in questo momento, e purtroppo nella notte si aspettava una reazione fisica che non c'è ancora stata. Speriamoci che ci sarà nelle prossime ore. Queste situazioni vengono valutate nell'arco di 24-48 ore. Per ora purtroppo Gio Barone vive grazie a una macchina, e vediamo se nelle prossime ore riuscirà a riprendersi, a reagire, a dare qualche segnale che possa dare speranze ai sanitari, alla famiglia, alla Fiorentina, a tutto il mondo del calcio.
Ed è stato molto giusto, corretto, non giocare la partita di ieri tra Atalanta e Fiorentina, che probabilmente sarà recuperata a fine stagione a questo punto, dopo la fine del campionato.
Sì, faccio fatica a trovare una data, anche perché come ci auguriamo, io sapete, tifo per tutte le squadre italiane quando sono nelle coppe, se diamo un'occhiata se poi le cose vanno come devono andare, chiaramente. Soprattutto il percorso della Fiorentina sembrava nel momento del sorteggio molto in discesa, ha davanti delle squadre alla sua portata, forse di più che alla sua portata, quindi ci eravamo fatti l'idea prima di questo dramma che la Fiorentina avesse le carte in regola per arrivare in finale, la finale di Atene in Conference, e quindi se ne riparlerebbe a fine stagione. Auguro anche l'Atalanta di superare il Liverpool, ma chiaramente, però è chiaro che basta una delle due che va avanti, quindi mi sembra che nel calendario una data libera non ci sia. Ma dici, hai detto bene tu, però comunque il calcio, del quale parliamo sempre male, ha mille difetti, anche ieri questa vicenda di Acerbi che un po' di amaro lo lascia, questa volta ha dimostrato una tantum e grande sensibilità sia da parte dell'Atalanta, che ha subito detto sì alla richiesta della Fiorentina. Non era automatico, perché in altre occasioni ci sono tante situazioni di conflitto tra virgolette, anche quando non sarebbe stato giustificato, e anche la Lega è stata pronta e reattiva a capire che questo si doveva fare e questo si è fatto.
Sì, a proposito di Acerbi, Juan Jesus, insomma, tiene banco l'episodio proprio, insomma, in un momento in cui la federazione, la Lega, le società di calcio, i calciatori, tutti i protagonisti, i tifosi anche, stanno facendo di tutto, i tifosi, solo alcuni ovviamente, cioè la maggior parte fortunatamente, stanno lanciando un messaggio forte, no, contro il razzismo. Sì. Ci sono le scritte sulle maglie, i messaggi da leggere, quindi Acerbi rischia l'esclusione dalla nazionale e una squalifica lunga, questo è quello che si profila.
Sì, guarda, questo non lo so, vedremo. Quello che ti posso dire io, che un santo non sono, e i santi mi fanno un po' impressione, perché per essere santo c'è qualcosa di diverso da quello. Quindi questo, la diversità fa un po' paura, sia nel bene che nel male, qui parliamo del bene, quindi i santi li lascio da una parte, e non chiedo neanche a Cervi di essere un santo, perché può capitare a tutti, a cominciare dal sottoscritto, di perdere le staffe, di avere un'adrenalina che non ti è sotto controllo. Però io il giorno dopo sarebbe cosa gradita, per quanto mi riguarda, poi Acerbi faccia quello che gli pare, un'autocritica con le parole giuste, se questo episodio c'è stato, se sono state pronunciate veramente quelle parole che sono state riferite. Ecco, non lo derubricherei, lasciamo fare, una presa di posizione, un'autocritica netta, serena, con le parole che puoi trovare, che ti puoi far suggerire, perché ripeto, partendo dal fatto che può succedere, però quando poi la lucidità la riacquisti, capisci di aver fatto una stupidaggine, se l'ha fatta, ripeto, vieni in pubblico e ti chiedi scusa, dai un segnale forte, vieni a dire questa volta sono stato peggio io di tanti tifosi, non mi succederà più, sono sarebbe cosa gradita. Far finta di niente, secondo me vuol dire dare un pasto ai tifosi, a quelli che poi lo fanno di professione, questo tipo di atteggiamento incivile, dare in pasto qualcosa che non deve essere. Questa è una negatività che va sottolineata, non puoi far finta di niente, secondo me.
Sì, e ieri è stato chiesto anche a Inzaghi durante le interviste di chiedere ad Acerbi di presentarsi davanti ai microfoni per spiegare cosa fosse successo, non c'è stata però non è stato raccolto l'invito, vedremo se ci sarà nelle prossime ore, può darsi che l'Inter...
questa è una cosa secondo me personale, deve farlo lui, certo, anche certo. Se fosse l'allenatore dell'Inter, in questo momento direi chiedetelo a lui, fate con lui, perché non posso intercedere, cioè diventa una situazione da bambini, qui deve essere un senso di responsabilità, deve essere colto da una persona adulta e che nel calcio da tanti anni e che per qualcuno è anche un simbolo.
In chiusura, Enzo, tra Roma, Atalanta e Napoli, che insomma per buona parte si giocano il quinto posto e quindi l'ultimo posto utile per entrare in Champions, chi ha la struttura più forte per arrivarci al quinto posto? Sta a 9 giornate dalla fine, insomma, se avessi un euro tra le mani, lo giocheresti su quale squadra di Roma, tra Roma, Atalanta e Napoli?
Ma se guardo le prestazioni degli ultimi tempi lo metto sulla Roma, ovvio, perché è la squadra che più ha ritrovato energia, ha ritrovato gioco, sta per recuperare anche Abraham, se vuoi una carta in più per l'attacco ce ne fosse bisogno. Se guardo poi le prossime 9 giornate e quello che ci presenta il calendario, ti dico però la Roma e l'Atalanta hanno impegni ancora in Europa. L'Atalanta ce l'ha anche in Coppa Italia, quindi che ti devo dire, possono perdere i punti per strada, anche se in questo momento le vedo in vantaggio dal punto di vista del gioco. E il Napoli ieri ha dato una sensazione positiva di aver ritrovato almeno la voglia e l'energia. Se recupera Varastella mi sembra sulla strada di un buon recupero, ieri ha fatto una partita di buon livello, se recupera anche Osimhen, questo è sempre il tema che ci portiamo dietro dall'inizio della stagione, se Osimhen le prossime 9 partite si mette in testa, visto che il Napoli in questo momento ha solo questo obiettivo di giocarle per dare un addio degno di quello che è stata questa storia che ha portato allo scudetto al Napoli, e allora Osimhen può ancora fare la differenza, quei punti che ci sono possono essere ancora recuperati, ma allora tutto dipende dal Napoli. Questo discorso lo facciamo all'inizio di stagione, quando si riprende, è ritornato, i segnali sono devono avere continuità, e questo è la realtà. L'organico del Napoli è ancora superiore alle altre due squadre calcisticamente parlando, però vediamo.
Grazie Enzo per essere stato con noi. Enzo Bucchioni, andate sul profilo Instagram di Enzo Bucchioni, perché insomma lì ci sono tante curiosità sul calcio e non solo, è molto ma molto interessanti come sempre. Grazie Enzo.
Grazie Gianluca, a presto a tutti, buon pomeriggio agli amici napoletani, ciao.
Buon pomeriggio Enzo Bucchioni, sta per arrivare Marte Sport Live con Dario Sarnataro. Dario, se voglio dedicarti un messaggio, senti. Non sappiamo che cosa sia, è vero?
Penso che viene a 15 anni sabato.
Ecco, va bene, anni sabbatici, ecco. Sentiamo quest'altro.
Buongiorno, buon lunedì, e comunque volevo dire, io non so come fate ad entusiasmarci.
Eccoci qua, ad entusiasmarci per un Napoli, questo volevo dire.
Entusiasmarvi per la partita, oppure dire che Napoli ha giocato bene.
Non nessuno si è entusiasmato, però mica.
Per me, io non riesco manco più ad emozionarmi e a entusiasmarmi, tanto che al gol di Juan Jesus quasi non esultavo, anche perché il Napoli per me aveva un solo risultato e non ha nemmeno provato a vincerla dopo il gol. Quindi
va bene, tra poco avvocato Edoardo Chiacchio sarà con Dario Sarnataro in Marte Sport Live per parlare di questo episodio di razzismo che ha coinvolto Acerbi, l'Inter, e ha coinvolto ovviamente suo malgrado Juan Jesus al Meazza di San Siro. Grazie a Mary Jane e Gigi Soriani per aver curato la regia, grazie a tutti voi per averci seguito, finisce qui Forza Napoli Sempre, che torna domani puntuale come sempre a 12:00. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.